Uno degli argomenti di cui vorremmo trattare con Gabriele Battaglia è proprio relativo sia ai mercati cinesi che sono in sofferenza da alcune settimane, sia le esplosioni, che ormai ieri ce n'è stata un'altra oltre a quella di Tianjin, e poi tutti i giornali, i quotidiani di oggi riportano della grande parata del settantesimo. Non so da dove ci possiamo iniziare, ma direi dai mercati forse, o la parata può dare spunti sul quello che viene chiamato il nazionalismo dei paesi asiatici. C'è in particolare il Corriere della Sera, che è un editoriale di politiche che mette a confronto i paesi asiatici con l'Europa, dando un po' il segno che i paesi asiatici sono ancora infitti nell'altro secolo, mentre noi avremmo superato con l'Unione Europea tutti i conflitti, una cosa demenziale di politica. Cosa ne pensi di tutto questo?
Dunque, è un po' difficile tenere tutto assieme. Sì. Diciamo così, se vogliamo fare un discorso quadro è questo. Da almeno 2 anni, cioè diciamo dalle riforme varate a fine 2012, durante il plenum, il quarto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, la Cina è presa in un'enorme transizione, una transizione che deve in qualche modo portarla ad essere la fabbrica del mondo, come eravamo ormai abituati a conoscerla, a un'economia di tipo avanzato, cioè un'economia più fondata sui consumi interni, e sulla produzione di merci ad alto valore aggiunto, quindi tecnologie, innovazione, rispetto a quello che era prima, cioè un paese dove era avvenuto l'outsourcing di quello che c'era prima da noi, cioè le fabbriche, l'industria pesante, con tutte le ricadute da un punto di vista anche ambientale e di sostenibilità che questo ha avuto. Questo cambiamento è dovuto a un motivo molto semplice, che la Cina ha raggiunto quel livello di sviluppo tale per cui non può più essere quella cosa là. I salari sono cresciuti, c'è una riduzione del livello demografico, per cui non c'è più il famoso esercito industriale di riserva che può essere pagato a basso prezzo, non può più produrre le caravattole a basso prezzo che hanno inondato i nostri mercati. Questo ormai viene fatto su altri mercati, nel sud-est asiatico e così via. Allora, come può la Cina mantenere comunque un alto livello di crescita non essendo più in grado di fare la fabbrica del mondo? Appunto, come si diceva, trasformandosi in un'economia avanzata. Questo, se ci riuscirà in questa transizione, questo creerà a noi altri problemi in Occidente, nel senso che la Cina verrà direttamente a competere sulle tecnologie, non più solo svuotando le nostre fabbriche che producevano bulloni, ma cominciando ad attaccare anche il livello più alto delle nostre produzioni, ma questo è ancora di là a venire. Ora, questa enorme transizione, immaginiamo quando la Cina si muove e deve fare un'inversione a U rispetto a quello che è stato negli ultimi 30 anni, e non avviene chiaramente senza colpo ferire. Quello che è cominciato soprattutto con l'arrivo di Xi Jinping nel 2012 e poi con le riforme varate nel 2013 è questo tentativo, e possiamo immaginare a una manovra di un tir che fa un'inversione a U. Quindi cosa vedi? Un colpetto, un metro in avanti, 2 metri indietro, ogni tanto magari incocci contro un palo della luce e cose di questo genere. E più o meno la Cina sta facendo questo. Quando si parla di, e questa soprattutto è la narrativa dei media anglosassoni in questi giorni, quando si parla di crisi, di sistema che è sull'orlo del collasso, eccetera, va bene, nessuno ha la risposta, d'accordo? Posso anche mettere in conto che possiamo trovarci davanti a qualche cosa del genere, ma sono più propenso a credere invece che, e questo me l'hanno detto gli esperti che ho intervistato ultimamente, anche, sia proprio siamo davanti a un riaggiustamento, un enorme riaggiustamento di cui chiaramente qualcuno deve pagare i conti. Questo è, diciamo, il discorso quadro, ma riesce però a tenere insieme sia le turbolenze dei mercati finanziari, sia la narrativa del nazionalismo come collante che deve tenere insieme i cinesi in questo particolare momento storico, sia
Da qui la parata tanto sventolata dai giornali italiani.
Esatto, di cui la parata, sia la campagna anticorruzione che va a colpire delle posizioni di rendita che si oppongono a questa trasformazione, a questa transizione della Cina.
Infatti oggi, anche... al proposito, no, scusa, ti interrompo, infatti oggi sul manifesto si parla anche della rimozione di un'iscrizione di Jiang Zemin, che però si fa ricondurre l'estensore Simone Pieranni, appunto, sì. Si fa ricondurre al fatto che qualche tempo fa Xi Jinping aveva richiesto appunto che venissero cancellate le iscrizioni dei leader, e che invece Jiang Zemin per tutta risposta aveva subito fatto un'altra nuova sua iscrizione. Quindi è questo quello che intendi per rimozione del passato anche corrotto, tutto sommato, della nomenclatura cinese?
Sì, allora Jiang Zemin possiamo considerarlo l'Andreotti della politica cinese, il grande vecchio dietro che muove i fili.
Burattinaio.
Il grande burattinaio. Formalmente lui è stato presidente, è stato segretario del Partito Comunista, è stato l'uomo che ha gestito dopo Deng Xiaoping negli anni 90, a cavallo tra anni 90 e anni 2000, ed è stato l'uomo che ha trasformato anche il volto del partito, cioè l'ha fatto diventare dal partito di classe al partito in cui entravano anche gli imprenditori sostanzialmente. Ora Jiang ha tenuto a battesimo lo stesso Xi Jinping, però continua a esercitare un controllo. Questa misura può essere vista come un tentativo di rimuovere questo fardello pesante, non bisogna dimenticare che è anche molto anziano Jiang. Sì. Un paio di settimane fa si era diffusa addirittura la voce che fosse stato messo agli arresti domiciliari, notizia non confermata finora, ma c'è anche di più. Per esempio oggi la notizia che lo stesso Xi Jinping ha pubblicamente criticato i membri della Lega dei Giovani Comunisti, invitandoli a essere meno aristocratici, elitari e più alla mano. Ora, cos'è la Lega dei Giovani Comunisti? È una delle due grandi fucine che creano la leadership cinese. E l'altra è la cosiddetta cerchia dei principini, cioè i figli della nobiltà rossa, di cui lo stesso Xi Jinping fa parte, cioè i figli dei grandi leader del passato, quelli gli immortali che stavano al fianco di Mao Zedong. E dalle file di questa Lega dei Giovani Comunisti, che viene oggi pubblicamente attaccata da Xi Jinping, proveniva sia il predecessore di Xi, Hu Jintao, sia il premier attuale, Li Keqiang, il secondo, il numero due. Quindi questo potrebbe voler dire che Xi Jinping sta in qualche modo sia rimuovendo il fardello del passato, sia mettendo un attimino in riga Li Keqiang, che per inciso è responsabile della gestione economica del paese. Quindi vedi come tutto si tiene.
E qui si arriva ai mercati, appunto.
E si arriva ai mercati.
E appunto questa, chiamiamola bolla, non so come definirla. D'altra parte lo sviluppo della Cina continua a essere sopra al 7%, mi pare. Non è più il 10%, ma tutto sommato potrebbero essere contenti. No?
Ma infatti questo...
Ieri poi si diceva che era al di sotto del 50 l'indice d'acquisto del manifatturiero, e quello è indice di recessione, ma forse mi sembra eccessivo o no?
Sì, anche lì siamo sempre alle interpretazioni, e il fatto che la Cina sia comunque il paese che, diciamo, cresce di più è stato il concetto ribadito allo stesso Li Keqiang, di cui abbiamo parlato prima, il premier pochi giorni fa, che continua a invitare alla calma e a dire che il problema sta nei mercati finanziari internazionali, una tesi, diciamo, alternativa a quella che è la Cina invece in generare turbolenze sui mercati internazionali. Dice la Cina è presa in mezzo a le riduzioni, diciamo, alle operazioni che fa la Federal Reserve americana sul dollaro, e quindi siamo, come dire, anche noi risentiamo di tutto ciò. Ma in realtà cosa c'è da dire su queste crisi, non crisi, forse crisi? Ripeto, gli esperti con cui mi sono confrontato io tendono a escludere il concetto di crisi, chiamano questo riaggiustamento. Cioè, cosa è successo? Che a cavallo tra 2014 e 2015 c'è stato un boom del 150% delle borse cinesi, Shanghai e Shenzhen, dovuto al fatto che il messaggio che aveva lanciato il governo in quel momento era: non investite più nella bolla immobiliare, nel mattone, investite nel mercato finanziario. E la Cina, in Cina è caratteristico il fatto che la movimentazione quotidiana dei titoli è costituita soprattutto da questo esercito di 80-90 milioni di piccoli azionisti, i quali per salvare i propri risparmi, sostanzialmente, per valorizzare i propri risparmi, si sono messi a giocare in borsa come al casino nell'ultimo anno. Giocando anche su titoli assolutamente privi di fondamentali, nella convinzione in Cina che comunque qualsiasi cosa succeda il governo ti salverà. Cioè, il tuo investimento non è mai a perdere perché comunque nel momento in cui si determina una crisi arriva il governo e ci mette una pezza. Nella fattispecie salvando quell'azienda che vede il suo titolo in crisi. Perché? Perché altrimenti si creerebbero delle tensioni sociali che è proprio lo spauracchio della leadership cinese. Quindi, ma questo, come dire, la testimonianza di ciò io l'ho raccolta parlando con qualcuno di questi piccoli azionisti. Loro mi dicevano: guarda, noi in Cina il mercato è politico, noi dobbiamo cogliere i segnali della politica. No? Quindi non è un mercato finanziario che ha delle sue regole autonome come più o meno succede in Occidente. Lui dice: noi cogliamo i segnali della politica. Va bene, allora ho chiesto: ma allora su che cosa pensi di investire? Insomma, sull'immobiliare. Io dico: ma come sull'immobiliare? Ma c'è il governo che sta cercando di contenere la bolla immobiliare il più possibile, quindi perché sull'immobiliare? E lì c'è un ragionamento, diceva: no, ma perché il governo fa credere questo, però in realtà, visto che tutti noi investiamo sull'immobiliare, sul mattone, è impossibile che continui a contenere i prezzi immobiliari, quindi quello comunque un investimento di lungo periodo, e lei investiva sui titoli delle grandi immobiliari e così via. Ora, questo cosa ci dice? Ci dice che il cinese che investe in borsa, lo gnomo di Shanghai, il piccolo investitore, è sempre convinto che comunque qualsiasi suo investimento a un certo punto gli porterà dei quattrini in tasca, una sorta di patto sociale non scritto. Quello che sta succedendo adesso è invece esattamente il contrario, pare che adesso il governo lasci, cioè ha cercato di salvare un paio di volte il mercato facendo comprare titoli ai grandi fondi governativi, adesso invece sembra che stia un po' lasciando, cioè il messaggio che lancia è quello: ragazzi, basta con gli investimenti improduttivi, basta con gli investimenti azzardati, d'ora in poi non salviamo più. Chiaramente questo comporta un prezzo sociale che non è ancora misurabile.
Valutato. Ho capito. Quindi è stata una scommessa che è stata fatta, però senza avere poi questa volta un ritorno da parte del governo. Però invece per quel che riguarda le esplosioni, cioè tutte queste esplosioni che avvengono nei magazzini, c'è stata quella enorme appunto a Tianjin, sono andati a prendere qualche responsabile, qualche capro espiatorio, e questo pare che avvenga anche per quel che riguarda l'esplosione di ieri. Ma sono dovuti a fattori strutturali dell'industria cinese o c'è qualcos'altro che non funziona?
Allora, se stessimo parlando della Cina imperiale, io sarei propenso a credere che una dinastia sta crollando, nel senso che Allora, uno dei segnali che l'imperatore avesse perso il mandato del cielo, cioè il suo ruolo di tenere in armonia il cielo e la terra, la natura, il mondo dell'uomo e quello della natura, consisteva proprio nel fatto che di colpo arrivavano una serie di disastri naturali, i fiumi che straripavano, carestie, eccetera.
Era un segno divino quasi.
Era un segno divino, per quello che poi si può intendere divino nella cultura cinese.
Cultura cinese, infatti.
E quindi queste esplosioni che si susseguono oltremodo bizzarre potrebbe essere un segno del cielo della Cina moderna. In realtà, appunto, siamo ormai in una Cina post-socialista o socialista con caratteristiche di mercato, come amano definirla loro, e quindi probabilmente non vale più questa regola. Certo, trovo veramente bizzarro il fatto che stiano succedendo tutte adesso. Sono propenso a credere che sia dovuto, cioè dopo Tianjin, lo Shandong e così via, credo che tutto ciò sia dovuto proprio al limite a cui è arrivato un modello di sviluppo, quello di cui parlavamo prima, quello energivoro, quello basato sull'industria pesante, sul dissesto ambientale e così via, e basato anche su una forte dose di corruzione, perché non dimentichiamo che se c'è chi stocca materiali infiammabili in maniera non sicura in un enorme magazzino vicino a centri abitati, è perché, come dire, ha i legami giusti e i contatti giusti per mettere su un business di questo genere, perché mancano i controlli, perché i controlli non vanno lì. Cioè è come se la Cina in qualche modo avesse corso negli ultimi 30 anni con il motore di una Ferrari e la carrozzeria di una 500.
Sì,
passami questa metafora.
Va bene, io adesso non ho altri argomenti da affrontare, magari tu invece puoi trovarne qualcuno che di cui non si parla, e quindi io non sono informato perché non sono esperto di questioni cinesi, che invece è proprio la notizia o l'aspetto che bisognerebbe più curare per riuscire a capire dove stanno andando dopo la parata di domani.
Dove stanno andando? È una buona domanda. Io credo che questo processo di transizione continuerà nel segno di questi riaggiustamenti continui. La Cina adotta un metodo sperimentale, è l'alternativa cinese al metodo democratico. Cioè il metodo democratico funziona sostanzialmente così, lo banalizzo estremamente. Se il governo decide una cosa, questa cosa è comunque sottoposta al continuo, come dire, alla sfida, al controllo dell'opinione pubblica attraverso tutta una serie di istituzioni intermedie. L'esempio, insomma, dalle vostre parti, per esempio, non è che una grande opera come una ferrovia veloce passa senza colpo ferire,
passa
indisturbata. Ci sono modi per esercitare comunque una critica a uno sviluppo di questo genere. In Cina, se viene decisa una ferrovia veloce, si fa. Anzi, c'è una mentalità tale per cui quest'anno è successo un fatto del tutto inedito, che secondo me è veramente interessante da indagare. Ci sono le manifestazioni e gli incidenti pro sviluppo, cioè nel senso che una città del Sichuan sono scesi in piazza in 30.000, si sono scontrati con la polizia, non perché non volevano la ferrovia veloce, ma perché la facevano nella città di fianco e non da loro, capisci? Cioè, quindi in questo momento in Cina abbiamo le manifestazioni, gli incidenti, ci sono oltre 200.000 incidenti di massa all'anno, intesi come scontri, rivolte, a cui partecipano più di 100 persone, ok?
Sì.
Allora, abbiamo tutto il ventaglio del possibile, perché abbiamo le rivolte contadine, che a noi personalmente rimandano ancora una realtà premoderna, ci sono le lotte operaie, che ci rimandano invece alla modernità industriale, ci sono le lotte dei nimby, cioè della nuova borghesia urbana che non vuole la fabbrica chimica di fianco al proprio compound perimetrato in cui ha investito e ha speso un fracco di soldi, sì. Ok? E adesso addirittura qualche cosa che oltrepassa la nostra realtà, che sono le proteste e gli incidenti pro sviluppo, cioè di quelli che vogliono invece la ferrovia veloce invece di non volerla.
Dei piccoli esposito, insomma.
Scusa?
Dei piccoli esposito nel senso di senatore, esatto. PD che si TAV accanito.
Sì, però questi scendono in piazza e capito, e si menano con la polizia. Allora, in un contesto così complesso, come si fa a gestire tutti questi interessi contrapposti? Proprio con il metodo sperimentale, e cioè quello che loro provano, identificano una zona, un'area e un ambito, provano a fare la riforma, a fare il cambiamento lì, fanno due passi avanti e uno indietro, vedono come va, se la cosa funziona,
lo estendono.
La estendono a tutto il paese, diventa modello e la estendono a tutto il paese. Se la cosa non funziona, passa semplicemente nel dimenticatoio, non se ne sente più parlare. E questo vale per il mercato finanziario, vale per i progetti industriali, vale per le grandi opere, vale per tutte le riforme legate alla sostenibilità ambientale e così via.